Ora invitiamo il fratello Frank. Lode e ringraziamento siano al Signore nostro Dio per la sua grazia e fedeltà, per quello che Egli ha già fatto e per quello che farà stasera. Noi contiamo nella sua presenza, nel suo aiuto, che oggi tutti quelli che hanno bisogno di salvezza possano essere salvati, quelli che hanno bisogno di guarigione possano essere guariti, quelli che hanno bisogno di aiuto possa essere dato loro. Naturalmente è il giorno che il Signore ha fatto, il giorno della salvezza. In cui tutte le promesse sono diventate vere, non solo che sono sì ed amen, non solo che noi diventiamo partecipi della natura divina, ma che possa adempiersi attraverso di noi, come scritto in 2 Corinzi capitolo 1, nel verso 20, tramite noi, attraverso di noi, Dio adempie la sua parola. Tutti noi sappiamo che in Luca capitolo 1 Zaccaria ricevette la promessa che sarebbe nato Giovanni il Battista ed egli non poteva crederlo, e l'angelo Gabriele disse: tu rimarrai muto finché la promessa sia stata adempiuta, finché la promessa sia stata adempiuta. Dunque, se noi non possiamo ancora credere, restiamo zitti, rimaniamo in silenzio, senza dire nulla, finché vediamo adempiersi la promessa. Sì. Noi salutiamo tutti in tutto il mondo. Abbiamo avuto telefonate da ogni parte, anche dal fratello Davi da Palermo, dal fratello Stefano Genton dalla Calabria, dal fratello Graf dalla Svizzera e dall'Africa, da ogni parte, dal Sud America, da Santiago, da ogni parte i fratelli e le sorelle ci salutano. E noi salutiamo tutti da questo luogo, anche dal Congo, in Botswana, dappertutto, dove la parola arriva, lì ci sono fratelli e sorelle che sono uniti con noi e sperimentano la loro preparazione fino al ritorno del Signore. Dopo abbiamo anche email da qui e da là, una veramente particolare dall'Armenia. Tutti voi sapete che l'Armenia è un bel paese. Io ho visto il monte Ararat. Lì naturalmente si erano l'arca di Noè. E qui uno ci scrive: caro fratello, noi crediamo la parola che tu predichi ed abbiamo parte nelle grandi benedizioni che Dio ci dà. Noi ascoltiamo i DVD che ci vengono mandati ogni mese in lingua russa e in lingua inglese. E già aspettiamo con brama gli opuscoli e le lettere circolari. Per favore, saluta tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono radunati là nel centro missionario a Krefeld. Noi siamo uniti a te. È così bello, sì. Ne abbiamo pure email, non li ho con me. Da dov'è? Dalle isole Fiji, dall'altra parte dell'Australia e Nuova Zelanda. Le persone sono realmente chiamate fuori da ogni popolo, lingua e nazione. E siamo pure riconoscenti a Dio che possiamo avere programmi. Abbiamo programmi ad Auckland, Nuova Zelanda, e lì raggiungiamo tutta la regione. Dove abbiamo programmi a Sydney, Australia, e raggiungiamo di nuovo, e dopo abbiamo programmi in lingua russa, dov'è? In Uzbekistan o Kazakhstan, e dopo anche programmi negli Stati Uniti e in Canada. E siamo così felici che la parola del Signore raggiunge le estremità della terra. Dopo il fratello John da Bucarest manda i saluti, il fratello Wallström manda i saluti, il fratello dal Congo, ora egli sta in Sudafrica. Tutti mandano i saluti. Dunque, abbiamo oggi tre fratelli in mezzo a noi dal Sud America. Il nostro fratello José, la J in lingua spagnola è pronunciata come un H. Il nostro fratello José da Rio, sì, da Rio de Janeiro, dove abbiamo il nostro fratello Marcio dal Venezuela. Poi abbiamo il fratello Paolo dall'Amazzonia. Dove sono i nostri fratelli? Sì, ecco i nostri fratelli. Mettete giù la vostra cuffia e venite qui davanti. Venite qui davanti affinché ognuno possa vedervi e così l'intero mondo possa vedervi. Questo è un fratello che io ho incontrato in Israele, a Gerusalemme, nell'hotel Ramah Hotel a cena. Noi siamo arrivati là come gruppo e il fratello è venuto da noi, dall'Amazzonia, dicendo: ma tu sei il fratello Frank. Grazie fratello mio. Dove abbiamo il nostro fratello qui? Questo è il fratello Marzio. Questo è un fratello particolare che ha già svuotato il suo cuore. Ed oggi noi abbiamo avuto un po' di tempo e già ieri egli ha il cuore al posto giusto. Sì. E qui abbiamo il nostro fratello. Questo è il fratello José. Pure un uomo secondo il cuore di Dio. Sapete cosa mi ha impressionato così tanto? Che essi rimangono nella parola. Che rimangono in equilibrio nella parola. Dio vi benedica in mezzo a noi. Amen. Molto bello, molto bello. Sì, siamo lieti riguardo a tutti i fratelli. Dove abbiamo dei predicatori da vari paesi, dall'Europa ed anche dall'Africa. Dopo oggi abbiamo visite dalla Svezia, visite dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, persino un autobus, ed io ho notato che sono venuti numerosi giovani, specialmente dalla Slovacchia. Possa Dio fare grazia che questo giorno diventi il giorno in cui voi consacriate pienamente la vostra vita al Signore, ed anche tutti i giovani che sono qui stasera, chiunque desidera consacrare la vita al Signore, non lo posticipi, ma lo faccia oggi. Vale a dire, oggi se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Ancora una volta, noi salutiamo tutti i nostri amici da vicino e da lontano, su tutta la terra, tutti quelli che sono ora collegati. Tutti voi sapete di cosa si tratta. Si tratta che le promesse che Dio ci ha dato nella sua parola, che siano credute, che siano sperimentate, che tramite questo possiamo essere portati in collegamento con Dio, camminando al passo in fede e ubbidienza, e per grazia sperimentare la nostra preparazione fino al glorioso giorno del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Naturalmente noi siamo consapevoli che in ogni risveglio soltanto quelli hanno sperimentato il risveglio personalmente. Tutti gli altri che non sono andati con il risveglio non hanno avuto nulla dal risveglio, sia nel tempo di Lutero, nel tempo di Wesley, nel tempo di John Smith, nel tempo di Menno Simons, nel tempo di Moody, Spurgeon e chiunque essi fossero. Soltanto chi andava avanti con l'operato di Dio e che riceveva quello che Dio ha fatto nel suo tempo, soltanto costui in realtà ha ricevuto qualcosa da ciò. Tutti gli altri criticavano, rigettavano e cose del genere. Dopo mi è venuto anche il pensiero: il riferirsi alla Scrittura non aiuta alcuno, a meno che siamo d'accordo con la Scrittura. Voi sapete molto bene, nel grande giorno nella città di Worms, quando entrò in scena Martin Lutero ed egli disse sola Scrittura, sola la Scrittura. Quella fu una meravigliosa affermazione. Ma se poi si osserva la dottrina che fu portata avanti, che non è in accordo con la Scrittura, allora siamo tristi al riguardo. Il riferimento alla Scrittura non serve a nulla a meno che noi siamo in accordo con la Scrittura e che la nostra testimonianza sia in accordo con la testimonianza della Scrittura e la nostra dottrina sia in accordo con la dottrina degli Apostoli al 100%. Dopo, qualcosa dovrebbe essere detta, anche se vediamo naturalmente le cose che vanno avanti davanti ai nostri occhi. In Germania noi abbiamo 11 chiese che ora sono unite per essere a conoscenza dei loro diversi battesimi gli uni gli altri, per quanto ciò sia stato fatto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non importa dove sia stato amministrato, se è stato fatto secondo il credo del battesimo romano, allora è riconosciuto dalla Chiesa romana. Dove abbiamo qui la nota che Abbas vuole parlare con il Papa riguardo al processo di pace in Medio Oriente. Qui abbiamo Bush che viene e la sua principale richiesta sarà nel suo viaggio di giugno, una visita al Papa. Qui abbiamo un gran numero di importanti annunci che prendono il loro corso. Tuttavia, ma oggi non andremo nei dettagli, ma questo deve essere detto ora. Se ogni cosa è in pieno fermento ora per portare a compimento le profezie della Bibbia affinché abbia luogo l'unione sotto Roma, come ci viene detto nella profezia della Bibbia, specialmente nel profeta Daniele e nel libro dell'Apocalisse, cosa dovrebbe essere allora con la Chiesa Sposa di Gesù Cristo se ogni altra cosa a livello internazionale procede ad alta velocità per portare a compimento le profezie della Bibbia? Non è allora Dio occupato con noi per portarci quale Chiesa nella parola dell'ora secondo la volontà di Dio? Fratelli e sorelle, l'unione della Chiesa Sposa di Gesù Cristo sotto Cristo, il capo della Chiesa, è il comando dell'ora. E tutti noi dobbiamo realmente lasciare dietro le nostre proprie dottrine e credere, come dice la Scrittura, nella Chiesa di Gesù Cristo ognuno può mangiare e bere come vuole. Così è scritto in Romani capitolo 14. Chi vuole mangiare cibo sodo, lasciate che lo mangi. Chi vuole mangiare verdure, lasciate che le mangi. Quello va bene. Nel naturale, ognuno può decidere da sé, ma non nella dottrina, non nello spirituale. È impossibile. Un Signore, una fede, un battesimo. E noi dobbiamo essere riportati indietro al principio, e questo con tutto il nostro cuore e tutta la nostra anima, non per forza, ma Dio deve darci un cuore volenteroso tramite la sua grazia, affinché non ci sottomettiamo per necessità, ma che possiamo avere un accordo interiore in ogni cosa che Dio ci ha detto nella sua parola, e noi lo crediamo con tutto il nostro cuore. Dunque, noi abbiamo il compito seguente: in primo luogo, predicare la vera parola di Dio; secondariamente, collegato a ciò, le promesse che Dio ci ha dato, metterle sul candelabro; e dopo, sottometterci a Dio in ubbidienza alla parola. Il problema con Israele è il problema con noi, vale a dire l'ubbidienza della fede, camminare nelle vie di Dio per piacere a Lui. Vorrei leggere alcune scritture, ed io credo che esse ci parleranno. La prima, in Numeri, capitolo 27. Numeri capitolo 27, qui Mosè impone le mani a Giosuè e lo vincola alla parola che Dio diede tramite rivelazione sul Monte Santo. Ed anche noi abbiamo un sacro obbligo di trasmettere la parola che Dio ha rivelato, trasmetterla in purezza. Numeri, capitolo 27, dal verso 18. Il Signore disse a Mosè: prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo Spirito, imporrai la tua mano su di lui. Qui abbiamo la prima imposizione delle mani che ci è testimoniata nella Sacra Scrittura. Imporrai la tua mano su di lui. Lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la comunità. Gli darai i tuoi ordini in loro presenza. Gli darai i tuoi ordini davanti al sacerdote, davanti all'assemblea. Gli darai i tuoi ordini. Tutti dovevano vederlo, tutti dovevano sentirlo, tutti dovevano testimoniarlo. Verso 20. E lo farai partecipe della tua autorità, affinché tutta la comunità dei figli di Israele gli obbedisca. Che ne è ora? Essendo obbediente a Giosuè, Giosuè aveva la parola che Dio aveva rivelato a Mosè. Egli l'aveva nell'arca del patto ed egli la pose sulle spalle dei sacerdoti. Mosè ricevette la promessa e Giosuè vide l'adempimento della promessa per mezzo della sua grazia. E con le persone che si lasciarono circoncidere, dopo egli sperimentò l'entrata nella terra promessa, affinché tutta la comunità dei figli di Israele gli ubbidisca. Verso 21, egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazar, che consulterà per lui il giudizio dell'Urim davanti al Signore. Egli e tutti i figli di Israele con lui e tutta la comunità usciranno all'ordine di Eleazar ed entreranno all'ordine suo. Tutti noi sappiamo cos'era l'Urim e il Tumim. Era il pettorale. Il pettorale che indossava Araonne con le 12 pietre. E quando egli entrava nel luogo santissimo, se qualcuno diceva qualcosa, una rivelazione o un sogno, o qualsiasi cosa fosse, se veniva da Dio ed era giusto, allora queste 12 pietre lampeggiavano. E con questo Dio confermava tramite la luce che brillava che la cosa veniva da Lui ed era giusta. Se rimanevano buie, allora Dio non era nella faccenda. Non è oggi la stessa cosa? La parola di Dio è una luce sulla nostra via. Ci illumina la via. Dunque, si deve chiedere al Signore Dio, cosa facciamo qui? Chiediamo ad un uomo? Chiediamo ad un profeta? No! Noi chiediamo a Dio. E la sua risposta viene a noi dalla parola di Dio. Leggiamo gli ultimi due versi. Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato. Oh, questo è potente. Fratelli e sorelle, fare quello che Dio comanda. E tutti voi sapete, nessun servitore del Signore può fare qualcosa da sé. Gli deve essere detto e può essere fatto solo secondo le istruzioni che dà il Signore. Come il fratello Keller ci ha detto, egli ha letto dal Salmo 123 come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona per ricevere istruzione, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore per ricevere istruzione. Soltanto allora noi possiamo fare ogni cosa come il Signore ci comanda. Continua. Prese Giosuè, perché così il Signore gli aveva comandato. È scritto nel verso 18: il Signore disse a Mosè. Questa non era la decisione di Mosè, ma era la decisione del Signore, che quell'uomo che da ora in poi ha la responsabilità per la parola rivelata, che questo uomo sia benedetto, che le mani siano poste sopra di lui e che egli davanti a tutta l'assemblea sia ordinato, affinché tutta l'assemblea comprenda che qui c'è un uomo che agisce secondo l'incarico di Dio. Dopo, nell'ultimo verso, impose su di lui le sue mani e gli diede i suoi ordini, come il Signore aveva comandato per mezzo di Mosè. Quanto spesso abbiamo parlato in questo luogo in merito al piano di salvezza divino, in merito all'ordine. Dio ha un ordine di creazione e Dio ha un ordine nel suo piano di salvezza. Dio ha un ordine di chiesa. Ogni cosa è stata posta da Dio in un certo ordine e noi abbiamo compreso cosa include la promessa, che Dio avrebbe mandato un profeta. E voi potreste chiedere: perché un profeta? Gli scribi hanno le loro interpretazioni ed essi non possono stare davanti a Dio, essi non aiutano le persone, essi ci ostacolano soltanto. E perciò Dio doveva mandare un profeta in questa epoca profetica, poiché così è scritto in Amos capitolo 3 verso 7: Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servitori, i profeti. Il profeta riceve istruzioni da Dio, Noè ricevette istruzioni da Dio, Mosè ricevette istruzioni da Dio. Fa ogni cosa secondo il modello che ti ho mostrato sul Monte Santo. Voi potete leggere pure in Ebrei capitolo 8 che Mosè fece ogni cosa secondo il modello come gli fu mostrato sul Monte Santo. Giosuè fece secondo la parola del Signore, Elia fece secondo la parola del Signore. Continuamente è stato fatto ciò che il Signore ha comandato, ciò che Dio ha detto. Tutti noi lo sappiamo. Il Nuovo Testamento naturalmente è iniziato con l'avvento delle promesse, che Dio porta il piano di salvezza nella realtà. Nell'Antico Testamento tutti gli annunci, nel Nuovo Testamento il loro adempimento. Qualcuno mi ha chiesto non molto tempo fa se è necessario credere che Dio nel nostro tempo ha dato un ministero. Fratelli e sorelle, la fede dei veri figli di Dio naturalmente è la fede come dice la Scrittura. Ogni altra cosa non ha niente a che fare con la vera fede. Anche questo deve essere detto qui. Tutte le chiese hanno il diritto di credere ciò che essi credono e di insegnare quello che insegnano. Ma la Chiesa ha soltanto il diritto divino, non il proprio diritto, solo il diritto divino, poiché tramite la Chiesa e tramite i vari ministeri la volontà di Dio avrà luogo qui in questa terra. riguardo al piano di salvezza, noi riconosciamo molto chiaramente che Dio innanzitutto ha dato promesse e dopo Egli le adempie per mezzo della sua grazia. Se Giovanni il Battista non fosse stato un profeta promesso, ma soltanto qualcuno, allora tutti avrebbero potuto passare accanto a lui. Tuttavia, egli era un uomo mandato da Dio, con il messaggio di Dio, per fare il ponte fra l'Antico e il Nuovo Testamento. E perciò è scritto in Luca 16:16 che Mosè e tutti i profeti hanno profetizzato fino a Giovanni, e da quel tempo in poi il regno di Dio è predicato. E i violenti se ne impadroniscono. Nessuno entra nel regno di Dio dormendo, ma essendo nati in esso, tramite la parola e lo Spirito, essendo nati in esso, ricevendo nuova vita, ricevendo vita eterna tramite la sua grazia, tramite la fede in Gesù Cristo e attraverso la fede nella sua opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario. E tramite questo, come la via di ubbidienza, come la via di ubbidienza dell'agnello di Dio terminò alla croce e come fu guidata alla vittoria, così la nostra via di ubbidienza inizia quando noi siamo crocifissi con Cristo, quando il nostro io non è più qui. Come vediamo ciò? Non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E così noi dobbiamo usare questo tempo, realmente recuperare questo tempo, come dice la Scrittura, recuperate il tempo, perché i giorni sono malvagi. Ora, riguardo al giudicare un ministero che Dio ha promesso e che ha dato alla Chiesa, noi dobbiamo riconoscere sempre, come è stato con Mosè, egli aveva un ministero datogli da Dio per la Chiesa. E in primo luogo era collegato al condurre fuori. Lascia andare il mio popolo. Lascia andare il mio figliolo. Il risultato fu la Chiesa. Esodo, capitolo 12. Nel capitolo prima, lascia andare il mio figliolo. Lascia andare il mio popolo. E dopo l'Esodo, il figlio e il popolo erano la Chiesa del Dio vivente, sotto la protezione del sangue dell'agnello. Dio ha bisogno di una Chiesa sulla terra per rivelare se stesso in essa, manifestare il suo piano di salvezza e portare a compimento il suo piano attraverso la Chiesa. In Tito capitolo 2, noi leggiamo Tito capitolo 2 dal verso 11, infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Ma non tutti accettano la salvezza, e questo è il grande problema. Continua, verso 12, in Tito capitolo 2, e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo. Ora, io non giudico, tuttavia, è stato quasi 2 anni fa quando quel fratello negli Stati Uniti mi disse che nella Chiesa è comunemente accettato che una volta alla settimana i giovani vadano al cinema. Ed io pensai, la luce mi colpì, realmente non avevo mai udito questa in vita mia, non l'avevo mai sentito Io sono un credente da più di 50 anni, non ho mai pensato di andare da qualche parte a teatro. Fratelli e sorelle, si può persino dire, io credo il messaggio, si può confessare ogni cosa con le labbra, ma dov'è il vostro cuore? Dove sono i vostri pensieri? Deve aver luogo un rinnovamento. Il mondo passa via con la sua concupiscenza. Soltanto chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Qui noi leggiamo, verso 12, e ci insegna a rinunziare all'impietà. Verso 12, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Le persone che aspettano il ritorno del Signore, naturalmente, non vanno a vedere i film di James Bond o quello che sia. Le persone, sia giovani o vecchi, voi giovani, lasciate che vi sia detto, se sperimentate realmente la grazia di Dio, allora voi siete portati fuori dal mondo e il mondo è tolto da voi e siete trasferiti nel regno di Dio. Questo è un fatto divino. Una conversione significa uscire fuori dal mondo ed essere trasferiti nel regno di Dio. Dopo continua, verso 14, del nostro Signore Salvatore, egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Questo è lo scopo di Dio con la Chiesa, di avere una Chiesa senza macchia né ruga. Noi viviamo in modo normale in questo mondo e ringraziamo Dio poiché Egli ci ha chiamato fuori. Noi andiamo al lavoro, viviamo una vita del tutto normale e non stiamo affatto fuori, no, neppure al lavoro. Come credenti non si deve agire in tal maniera che gli altri scuotano il capo, ma piuttosto così, che gli altri chiedano un momento, perché egli non è come noi? Anche qui bisogna chiedere a Dio di dare grazia per fare in questo modo. Ora, per quello che concerne noi in modo particolare, un ministero che Dio ci ha dato, come con Giosuè, come con Mosè, deve essere ricevuto ed accettato dalla Chiesa. Se qualcuno dice, sì, c'è stato un William Branham e così via, questo non è sufficiente. Si deve sapere che è stato dato un mandato divino e con questo incarico la Chiesa, i chiamati fuori, sperimentano. Come Giovanni il Battista è stato il preparatore della via, e come è scritto, affinché tutti potessero credere per mezzo di lui, per mezzo di un uomo, ma quell'uomo, un uomo mandato da Dio. E questa è la cosa importante. Nella stessa maniera noi sappiamo, tramite il ministero del fratello Branham, la Chiesa è stata riportata indietro al principio, alle dottrine che c'erano all'inizio, in merito alla Deità, in merito al battesimo, in merito alla cena del Signore, in merito alla risurrezione, la prima e la seconda venuta, in merito a tutti i soggetti della Bibbia. E dopo, Anche questo deve essere detto. È molto triste quando i fratelli prendono certe affermazioni fuori dal contesto e fuori da ciò ne fanno una dottrina che non può sussistere. Io penso al momento, all'ultima domanda tramite email: quanto durano le 70 settimane di Daniele? Sì, benissimo, 483 anni, quello è giusto. Ma il comando uscì nell'anno 445 prima di Cristo e fu adempiuto esattamente nell'aprile del 33. E dopo i 483 anni sono stati adempiuti. Al riguardo non ho bisogno di chiamare qualcuno che mi calcoli le cose, ma il punto è questo: la Chiesa non ha niente a che fare con le 70 settimane. Complessivamente si applica soltanto al popolo di Israele e soltanto là sono descritti i quattro imperi: il primo, il secondo, il terzo e il quarto. E dopo ci viene detto che il quarto impero divorerà tutta la terra e la farà a pezzi. Dopo tutti i dettagli vengono riferiti. Ci viene riferito in merito alle 7 settimane, in merito alle 62 settimane, e così sono 69 settimane. È giusto come una settimana a 7 giorni, così la settimana a 7 anni. Così ogni cosa è stata adempiuta per il giorno, perfettamente adempiuta. Ed è scritto che dopo le 62 settimane il Messia sarebbe stato condannato a morte e Cristo morì per noi. Questo è stato l'adempimento e dopo rimane una settimana, vale a dire gli ultimi 7 anni che sono divisi a metà. Un tempo per il ministero dei due profeti e l'altro per la grande tribolazione. Tuttavia nulla delle 70 settimane di Daniele si applica alla Chiesa, ma solo nell'ambito politico con gli imperi seguenti e dopo Israele, come accadde già allora. In mezzo c'è il tempo per la Chiesa del Nuovo Testamento e dopo, alla fine, all'incirca al rapimento della Chiesa, viene il patto tra Roma e Israele e poi inizia l'ultima settimana. Questo è veramente chiaro come il cristallo, è scritto in questo libro. Lì non ho bisogno di leggere 700 o più pagine per averlo spiegato, questo è molto chiaro. Tuttavia ci sono fratelli che fanno simili argomenti e insegnamenti di ciò, dividendo le chiese, perché uno insegna questo e l'altro insegna quello, e il nemico è impegnato a portare discordia nella chiesa. Dunque, lasciate che distinguiamo molto chiaramente quale ministero è stato dato alla Chiesa, sempre per l'edificazione della Chiesa, mai collegato a uno che crede di sapere tutto, ma sempre con il pieno rispetto davanti a Dio e alla parola di Dio. Se i fratelli hanno perso il rispetto davanti alla parola, allora essi vengono con ogni tipo di dottrina speciale e dividono la Chiesa. E io vi dico, fratelli e sorelle, e lo dico a tutta la terra: il momento è giunto in cui non possiamo più credere e seguire alcun fratello, né correre dietro ad ogni rivelazione speciale, ma cerchiamo semplicemente e troviamo l'unità dello Spirito in Dio, essendo piazzati nella parola, in pieno accordo con l'Antico ed il Nuovo Testamento. Riguardo ai ministeri, c'è una meravigliosa parola scritta in Ebrei. Qui abbiamo il paragone con il nostro Signore ed anche con Mosè. In Ebrei, capitolo 3, Ebrei, capitolo 3, versi 5 e 6. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato. Questo verso si potrebbe leggere in ogni servizio. Non si tratta solo di tutti i sacrifici che erano offerti, l'offerta della farina, l'oblazione, tutte le varie offerte e sacrifici, ma complessivamente si tratta della rivelazione che era nascosta dentro. E dopo abbiamo la parola in primo Pietro che ci dice persino oggi che questi uomini nell'Antico Testamento investigavano in quale tempo sarebbe accaduto, quando sarebbe accaduto, quando quello che era stato rivelato ai profeti sarebbe stato adempiuto. Qui in primo Pietro capitolo 1 dal verso 10. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. I profeti profetizzavano della grazia. Noi abbiamo sperimentato la grazia. La legge è venuta tramite Mosè. La grazia è la verità. Sono venuti per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro. E dopo ci viene parlato delle sue sofferenze, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo. Anche quando profetizzò Isaia, ci vollero 800 anni prima che la promessa fosse adempiuta. Isaia capitolo 53 era una profezia e dopo venne l'adempimento. E questo è il coronamento di quello che Pietro riassume qui, primo Pietro capitolo 1, verso 12. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per noi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. I profeti hanno annunziato, essi hanno profetizzato, gli apostoli hanno collegato alle profezie l'adempimento delle promesse ed hanno provato che ogni cosa che è stata annunziata ha trovato l'adempimento per mezzo della sua grazia. Fratelli e sorelle, cosa facciamo noi oggi? Non abbiamo alcuna interpretazione, ma abbiamo la parola della profezia. Abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento ed abbiamo il totale, il completo accordo dell'Antico e del Nuovo Testamento. E ci rallegriamo che Dio ci ha reputati degni di lasciarci guardare nel suo piano di salvezza e persino di più, di includerci nel suo piano di salvezza per avere parte in quello che Dio fa proprio ora. Se qualcuno mi dice che Dio è in tutti i programmi e le riunioni carismatiche, allora io non posso crederlo. Allora non posso semplicemente crederlo. Dio è solo nella sua parola. E Dio agisce tramite ministeri che Egli ha dato alla Chiesa, solo nella sua volontà, per mezzo di ogni ministero che Dio ha messo sulla terra, la volontà di Dio, il piano di Dio si è realizzato qui su questa terra, persino i ministeri nel Nuovo Testamento, nella Chiesa. Naturalmente sono stati dati per lo scopo affinché la volontà di Dio sia predicata qui sulla terra e che la volontà di Dio abbia luogo qui sulla terra e che la Chiesa alla fine diventi il luogo di manifestazione del Dio Onnipotente qui su questa terra affinché la conferma della parola non aspetti più a lungo, ma che possiamo testimoniarlo e sperimentarlo per mezzo della sua grazia. E dopo Pietro continua, dopo che egli ha parlato dei profeti che hanno profetizzato quello che sarebbe accaduto e del ministero che non portavano avanti per se stessi ma che portavano avanti per noi che siamo diventati credenti. E quell'uomo ripieno con lo Spirito Santo, rivestito con la potenza dall'alto, predicava queste cose nelle quali persino gli angeli desiderano guardare dentro. Questo è potente. Fratelli e sorelle, quanto spesso lo diremo? Non c'è mai stato realmente un periodo di tempo su questa terra dove ogni cosa sia stata rivelata in modo così meraviglioso tramite lo Spirito di Dio ed ogni cosa è in una meravigliosa armonia. E dopo Pietro continua nel verso 13, perciò poiché così, poiché quello che è stato annunziato, poiché era stato adempiuto, e poiché i profeti hanno profetizzato, e gli apostoli lo hanno confermato, e fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo. E dove dice, perciò, poiché così, poiché noi riceviamo il collegamento con l'operato di Dio, perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri ed abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Dove potete riporre la speranza? Su di voi? Su un uomo? No. Soltanto sulla grazia di Dio che ci è stata data in Gesù Cristo, il nostro Signore. E dopo ci viene detto che noi non siamo stati redenti con cose corrottibili come oro e argento, ma con il prezioso sangue di Cristo, quale agnello senza macchia né ruga. E dopo, indietro, nel verso 14, come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Fratelli e sorelle, la parola santo significa separato, consacrato a Dio. Per esempio, tutti i vasi nel Tempio erano vasi sacri, erano separati per quello scopo, per adempiere uno speciale compito nel servizio. Voi non diventate santi tramite la grazia di Dio perché siete qualcosa di speciale, ma perché Dio ha un posto per voi nella Chiesa. E tutti noi dobbiamo diventare santi del Signore. Sapete, nell'Antico Testamento i sacerdoti erano consacrati, dovevano stare in piedi e dopo erano unti. E tramite questo erano consacrati al Signore e ordinati. E noi, quale Chiesa, quali membra del corpo di Gesù Cristo, noi dobbiamo realmente essere battezzati tramite uno spirito in un corpo. E lì non c'è greco o giudeo, come è scritto, ma siamo uno in Gesù Cristo, il nostro Signore. Dopo, come già menzionato, non abbiamo soltanto il compito di predicare continuamente le dottrine della Bibbia e di metterle in pratica. E naturalmente noi non argomentiamo al riguardo, non ne contendiamo riguardo alla deità, né riguardo al battesimo, non contendiamo su nessun soggetto della Bibbia. I soggetti della Bibbia sono semplicemente annunziati, e chiunque da Dio ascolta le parole di Dio. Lasciate che vi legga questo dal Vangelo di Giovanni, e questo si può realmente presentare in ogni sermone. In Giovanni capitolo 8, innanzitutto dal verso 37. Giovanni 8, verso 37. So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Immaginate soltanto, 4.000 anni aspettando il Messia. L'unica speranza di Israele per la redenzione, per il regno di Dio, per ogni cosa che significa speranza. E dopo il riferimento ad Abramo. Noi siamo progenie d'Abramo. E dopo il Signore dice: perché cercate di uccidermi? Se siete progenie d'Abramo, voi sapete cosa è scritto? Prima che Abramo fosse, io sono. Giovanni 8, verso 58. Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Il grande io sono dell'Antico Testamento, il Signore, Yahweh. E qualcuno mi ha scritto in una email: fratello Frank, tu sei in errore quando dici che Yahweh dell'Antico Testamento è Gesù del Nuovo Testamento. No e ancora no. Lo stesso Signore nell'Antico e nel Nuovo Testamento, il medesimo che parlò ad Abramo, che era seduto con Abramo e mangiava con Abramo, il medesimo che ha dato tutte le promesse e che vigila su di esse affinché trovino un adempimento. E come possiamo anche leggere in Ebrei 6, egli ha confermato con un giuramento. Lasciatemi leggere ancora una volta questo verso, Giovanni capitolo 8, verso 37. So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Questo è il grande problema. La parola non trova posto nella gente. Essi possono dire: io appartengo a questa chiesa, appartengo a quella chiesa del pieno Vangelo. E se la parola non trova posto, che ne è allora? Allora Dio parla e noi non ascoltiamo. Noi dobbiamo aprire i nostri cuori e la parola di Dio deve toccare i nostri cuori. Che bene fa riferirsi a Cristo, agli apostoli, se non riceviamo la parola in noi, poiché solo la parola è la verità e solo la verità rende liberi. E dopo dice pure qui nel verso 43, perché non comprendete il mio parlare? Perché no? Abramo lo comprese. Abramo credette. Perché essi non comprendono? Perché essi non credevano? Fratelli e sorelle, persino l'intendimento che Dio ci apre per la scrittura è un dono di grazia del nostro Dio. Se è scritto, egli aprì loro l'intendimento per la scrittura. Allora, questo ha realmente un grande significato. Egli aprì loro l'intendimento per la scrittura. Ancora una volta, verso 43. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Essi non volevano ascoltare. Non erano pronti ad ascoltare. La stessa cosa avviene con molti che giudicano il messaggio. Essi non ascoltano persino in modo appropriato, anche in merito ai sermoni del fratello Branham. Alcuni prendono questo e quello fuori dal contesto e dicono: ah, cosa insegnava qui? Invece di leggere ciò che è scritto prima, invece di leggere quello che è scritto dopo, per comprendere il soggetto che gli tratta ora, per comprenderlo nel giusto contesto, fratelli e sorelle, è realmente una grande grazia. Se possiamo sederci ai piedi di Gesù e come Maria ascoltare le sue parole, ricevendole per fede e avendole rivelate. Dopo, verso 46, qui dice ancora una volta: chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. È un parlare duro. La progenie d'Abramo, la discendenza d'Abramo, e questo ci riporta di nuovo indietro in Galati, una parola ben conosciuta, Galati 4, verso 28. Qui abbiamo la discendenza d'Abramo in due gruppi divisi, Ismaele ed Isacco. E qui è scritto in Galati, capitolo 4, verso 28. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. Di nuovo, il termine promessa. Le promesse sono l'alfa e l'omega della predicazione divina. Ora, Galati, capitolo 6. L'abbiamo già esaminato recentemente. Ebrei, capitolo 6, verso 13. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, continuamente promesse. La fede è ancorata nelle promesse. Senza promesse non c'è affatto fede. C'è solo immaginazione, ma non la fede. Fede e promesse appartengono insieme. Ancora una volta, verso 13. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso. Era necessario per Dio giurare? No. Ma affinché realmente sappiamo definitivamente che Dio non ha soltanto parlato, ma ha confermato le cose proferite con un giuramento. confermate tramite un giuramento. Egli giurò per se stesso, egli giurò per la sua santità, che ciò che aveva detto e promesso si compirà, che nessuno e niente può cambiare qualcosa al riguardo. Dio è al di sopra di ogni cosa e quello che gli ha detto accade. Egli giurò per se stesso dicendo: certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Tutti noi sappiamo che il Signore Dio parlava ad Abramo del continuo. Ed erano sempre promesse e ancora promesse di benedizione. Ed Abramo credette Dio e vide adempiersi le promesse che gli furono date in quel tempo in riferimento ad Isacco. Con noi è la stessa cosa. Noi crediamo ciò che Dio ha promesso. Questo può iniziare con la salvezza dell'anima. Nell'Antico Testamento la promessa: colui che perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità. Nel Nuovo Testamento c'è l'adempimento sulla croce del Calvario: redenzione, riconciliazione, grazia e salvezza sono state date all'umanità da Dio. Oggi noi vediamo adempiersi le promesse, perciò del continuo l'ammonizione. Oggi, se udite la sua voce, e non importa cosa scrivevano gli apostoli, era sempre riguardo la salvezza dell'anima, riguardo alla preparazione della Chiesa, fino al giorno glorioso di Gesù Cristo, il nostro Signore. Nel Vangelo ogni cosa è inclusa. Dopo continua, nel verso 15, così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Anche voi ed io non possiamo fare nulla se non di aspettare pazientemente. Voi avete bisogno di pazienza, avete bisogno di pazienza affinché possiate ricevere la promessa dopo aver fatta la volontà di Dio. Siamo sinceri, Paolo contava già sul ritorno del Signore. Tutti i profeti nell'Antico Testamento annunziarono e annunziarono. Nel Nuovo Testamento fu data la promessa. Giovanni capitolo 14: io vado a prepararvi un posto e dopo ritornerò. E poi Luca 24 verso 50: il Signore alzò le mani, benedisse i suoi discepoli e fu preso nel cielo. Dopo Atti capitolo 1 verso 11: i due angeli dissero: lo stesso Gesù che è stato preso da voi in cielo ritornerà nella stessa maniera. Questa è stata la speranza, l'aspettazione. Questa è stata l'aspettazione di tutti i credenti durante l'arco di 2000 anni. Ed in ogni nuovo risveglio che Dio ha dato, il ritorno di Gesù Cristo è stato messo sul candelabro. E perché? È detto naturalmente, in ogni epoca della Chiesa, chi vince erediterà tutte queste cose. Non solo il messaggio all'ultima epoca della Chiesa nel nostro tempo, ma in tutti i messaggi alle sette epoche della Chiesa la promessa è data ai vincitori di ereditare tutte le cose. Ma la promessa del ritorno di Gesù Cristo è stata vivente in ogni tempo, in ogni risveglio, in tutti i credenti che in quel tempo ricevettero l'operato di Dio ed ebbero parte in quello che Dio ha fatto. Tuttavia, per noi, Dio si è preso di nuovo cura di noi ed egli realmente come abbiamo già detto molte, così tante volte, in Matteo 24, in Marco 13, in Luca 21, egli disse: quando vedete accadere tutte queste cose, allora rialzate i vostri capi, perché la vostra redenzione è vicina. Noi siamo realmente la prima generazione che vede le profezie della Bibbia nel loro adempimento e ne rende testimonianza. A noi è stata indirizzata la parola direttamente: quando vedete accadere tutte queste cose, allora rialzate i vostri capi. E perciò l'ultima chiamata non è echeggiata prima di noi, ma ora: voi popolo mio, uscite fuori, separatevi e non toccate nulla di immondo. Non solo evangelizzazione, ma insegnamento. La parola di Dio uscirà da Gerusalemme e l'insegnamento dal Monte Sion. La parola è uscita da Gerusalemme e l'insegnamento è uscito dal Monte Sion. L'effusione dello Spirito Santo è avvenuto a Gerusalemme, è avvenuto sul Monte Sion. E come già detto molte volte, il primo sermone deve essere come l'ultimo. E l'ultimo deve essere come è stato il primo. L'ultimo battesimo deve essere come è stato il primo. L'ultima conversione deve essere nel modo in cui è stata la prima. L'ultima nuova nascita deve essere come è stata la prima. Ogni cosa indietro al principio, affinché sperimentiamo Dio in tutta la sua pienezza e tramite questo essere trovati nella presenza di Dio, nella fede e nell'obbedienza alla sua parola, affinché egli possa adempiere ciò che ha promesso, che possa adempierlo con noi per la sua grazia. Leggiamo il verso 16. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine ad ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, questo mi piace veramente tanto, l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, come certezza egli l'ha confermato con un giuramento. Come certezza. Giobbe, tutti voi lo sapete, Giobbe dovette affrontare molte difficoltà e un giorno egli giunse al punto in cui disse, egli parlò della certezza del Redentore: io so che il mio Redentore vive. Egli parlò della certezza che era entrata in lui. Qui è scritto Giobbe capitolo 33, dal verso 23, Giobbe 33, dal verso 23. Ma se presso di lui c'è un angelo, un interprete, uno solo tra i mille, sì, il nostro Signore è il più bello fra 10.000. Egli è mediatore, è avvocato, e dopo continua, per mostrare agli uomini la sua rettitudine. Egli ha pietà di lui e dice: risparmialo che non scenda nella fossa. Ho trovato il suo riscatto. Non è questo meraviglioso? Ho trovato il suo riscatto. Dopo, allora la sua carne diviene più fresca di quella di un bambino. Egli torna ai giorni della sua giovinezza. E dopo dice qui, nel verso 29, ecco, tutto questo Dio lo fa due, tre volte all'uomo per salvarlo dalla fossa. Dio parla ad ogni uomo due o tre volte. E dove viene adempiuto ciò che è scritto nel verso 28. Dio ha riscattato l'anima mia dalla fossa e la mia vita si schiude alla luce. Antico e Nuovo Testamento sono collegati l'un l'altro. Qui in Giobbe 19 è scritto nel verso 23, Giobbe capitolo 19 verso 23: oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, se con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Fratelli e sorelle, lasciate che riassumiamo di cosa si tratta. Si tratta che la Chiesa sia a conoscenza con quello che Dio ha programmato, quello che Egli ha deciso, quello che Egli ha promesso. Dopo si tratta che noi lo crediamo, che non replichiamo a Dio, ma crediamo quello che Egli ha detto, affinché le cose predicate ci siano rivelate, in modo che Egli possa aprire il nostro intendimento per la Scrittura. E dopo si tratta pure che tutte le dottrine che non sono in accordo con la Scrittura siano realmente rigettate, che in maniera assoluta non accada più alcun miscuglio, che non vi sia più alcuna interpretazione. Qualcuno mi ha mandato un'email e mi ha chiesto se sono d'accordo con la dottrina delle due anime. Sì, ne ho sentito parlare, ma la Scrittura dice in Genesi capitolo 2 verso 7: e l'uomo divenne un'anima vivente. E la Bibbia dice che il nostro spirito, corpo e anima devono essere preservati al ritorno di Gesù Cristo. La Bibbia parla di questo, che la nostra anima sarà salvata. La Bibbia parla dell'anima, non di due anime. Se le persone sono sballottate avanti e indietro, allora Dio vuole chiamare l'uomo e Satana non lo vuole lasciare andare e dopo va avanti e indietro, ma si tratta sempre di un'anima. E la Sacra Scrittura ci dice, Ezechiele capitolo 18 e altri posti, l'anima di chi pecca morirà. E perciò noi siamo stati redenti per essere portati fuori dal peccato di incredulità, poiché il nostro Signore dice in Giovanni 8 verso 24: se non credete che io sono d'esso, morirete nei vostri peccati. Il peccato è l'incredulità. Con questo ogni cosa è iniziata. E l'incredulità fu seguita dalla trasgressione e dalla caduta. E la separazione da Dio era là. E perciò il nostro Signore sfogò la sua anima nel giardino del Getsemani. Era l'agonia dell'anima riguardo la mia e la vostra anima, in merito alla mia e alla vostra vita. È accaduto per noi. Ed io vi dico, il Signore è stato vittorioso. Egli è stato vittorioso. Egli è stato vittorioso. E la sua vittoria è la nostra vittoria. E la fede è la vittoria che ha vinto il mondo. La fede biblica. Dunque, ognuno può diventare credente, ognuno può essere salvato. Tutto dipende dalla fede. Chiunque crede oggi, la Scrittura dice, credi nel Signore Gesù Cristo. Con questo ogni cosa inizia. E dopo, chiunque crede in Lui, come dice la Scrittura, fiumi d'acqua viva scorreranno dal suo seno. Dunque, non più una singola dottrina che non è in accordo con la Bibbia. Se qualcuno, per esempio, insegna che il Signore è già venuto, un simile uomo ha la mente corrotta. Egli persino non sa quello che dice, perché la Sacra Scrittura testimonia quello che accadrà al ritorno di Gesù Cristo. Vale a dire che i morti in Cristo risusciteranno per primi. Allora nessuno può dirmi, come a Johannesburg, Virginia, negli Stati Uniti, mi dissero che le tombe erano le denominazioni morte, e noi siamo usciti fuori dalle denominazioni morte, e questa è una risurrezione. Un simile uomo ha la mente corrotta. Ho potuto soltanto dirgli: per favore, portami all'aeroporto. Per favore, portami all'aeroporto. Sì. E queste sono le persone che si riferiscono al fratello Branham, ma che non conoscono Dio. Non abbiamo bisogno di persone che conoscono Dio, che conoscono Gesù Cristo personalmente, che hanno ricevuto un collegamento con Dio. Noi siamo riconoscenti che il Signore ci ha mantenuto con una mente chiara per predicare la pura parola di Dio. Ognuno sa che in Atti capitolo 20 l'interesse principale dell'Apostolo Paolo era su ciò che sarebbe accaduto con la Chiesa dopo la sua dipartita. Egli radunò insieme tutti gli anziani, si affidò a loro. Io posso leggerlo in Atti capitolo 20, e qui vedremo cosa egli aveva nel cuore affinché la Chiesa fosse risparmiata. Qui, Atti capitolo 20, verso 7. Il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli. Tutti voi lo sapete, egli continuò il suo discorso, spezzò il pane, celebrò la cena del Signore, ed ora egli dice nel verso 17: da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani della Chiesa. Quando giunsero da lui, disse loro: voi sapete, vedete, ecco la preoccupazione di un servitore di Dio che è stato piazzato nella Chiesa dalla volontà di Dio, chiamato secondo la volontà di Dio, non di essere solo un anziano nella Chiesa locale, ma avere un compito per la Chiesa universale. E dopo egli lo espone, dice qui, nel verso 19: servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei. E come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili e ve le ho annunziate e insegnate in pubblico e nelle vostre case, tutte le cose che vi erano utili per la vostra salvezza, le cose che erano utili per la Chiesa, quello che vi porta più vicini al Signore, tutto ciò ve l'ho insegnato in pubblico e nelle case. E dopo continua nel verso 21: e ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore Gesù Cristo. Dunque non solo insegnare la conversione a Dio, la conversione a Gesù Cristo, sia ai giudei o ai gentili, giusto per mostrare loro, per piazzarlo nel cuore. E dopo, ed ecco, ora legato dallo Spirito, vada a Gerusalemme. Ed egli dice nel verso 24, ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Il ministero, il compito di eseguire l'incarico che Dio mi ha dato per la Chiesa, per adempierlo. Questo era il suo desiderio. Questo egli lo disse agli anziani, che essi, quali uomini costituiti da Dio, essi dovevano vegliare sul gregge, dovevano rimanere nella parola come l'avevano udita. Dopo leggiamo nel verso 25, e ora, ecco, io so che voi tutti, fra i quali sono passato predicando il regno, non vedrete più la mia faccia. Egli stesso si trovava nel regno di Dio, predicava il regno di Dio ed insegnava ciò che appartiene ad esso. E dopo egli disse nel verso 26, perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti. Quale potente testimonianza! Non essendo colpevole che qualcuno sia perduto, egli predicava giorno e notte in pubblico e nelle case, predicando il ravvedimento, predicando che le persone dovevano volgersi a Dio. Egli non era colpevole di alcuna morte, non era colpevole di alcuno che passava accanto alla redenzione. Cosa vi ho detto recentemente, fratelli e sorelle? Anche nel mio voto che ho fatto al Signore, che volevo predicare la parola di Dio in verità, e tutti quelli che la udranno dalla mia bocca, voglio vederli nella gloria, che nessuno manchi di quelli che hanno ascoltato la parola di Dio dalle mie labbra, che ognuno sperimenti la preparazione per questo meraviglioso giorno. Ora il verso 27 in realtà si dovrebbe leggere fino al verso 30, perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo predicato in modo spezzettato oppure abbiamo annunziato tutto il consiglio di Dio? Non abbiamo incluso la parte evangelistica, la parte insegnamento, la parte profetica? Non abbiamo incluso ogni cosa di quello che è scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento? Sì, noi possiamo dire con Paolo e insieme a Paolo possiamo dire: noi vi abbiamo predicato tutto il consiglio di Dio. Per favore, permettetemi, al tempo dell'Apostolo Paolo, il libro dell'Apocalisse, i 22 capitoli non erano persino scritti. Egli predicò il consiglio di Dio in quel tempo per quello che era stato rivelato. Oggi, fratelli e sorelle, comprendetelo una volta per tutte con un cuore riconoscente. Oggi noi abbiamo tutto il consiglio di Dio, tutto, ogni cosa. E tramite lo Spirito Santo possiamo essere introdotti in tutto il consiglio. E benedetto è l'uomo che lo ascolta, che lo crede e lo riceve rivelato da Dio. Dopo, nel verso 28, indirizzato agli anziani, badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi.
euch, die der Heilige Geist, die der Heilige Geist gesetzt hat,
in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, piazzati nella Chiesa, piazzati in mezzo al gregge. Fratelli e sorelle, noi sperimentiamo l'opera dello Spirito Santo. Dio costituisce sotto la guida dello Spirito Santo, facendovi sorveglianti per pascere la Chiesa di Dio. Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. Questo è il nostro compito. E l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio. Come preziosa la parola del nostro Dio. Come è meraviglioso tutto il suo consiglio. Ora, come è scritto, per favore prestate attenzione ora. Per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistata con il proprio sangue, il gregge riscattato con il sangue, la vera Chiesa di Gesù Cristo, non la Chiesa tal dei tali, ma la Chiesa riscattata con il sangue di Gesù Cristo. Lì Dio piazza i ministeri, lì Dio opera tramite lo Spirito Santo, secondo la sua parola. E dopo, naturalmente, viene anche l'ammonizione e l'avvertimento nel verso 29. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. E anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Sì, questo è accaduto in quel tempo ed accade nel nostro tempo. Ed il segno o la caratteristica è che tutti quelli che presentano insegnamenti errati legano le persone a se stessi, li legano alla propria rivelazione e dicono apertamente: se non credete questo, allora non fate parte della sposa di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, non speciali rivelazioni, ma la speciale rivelazione di Gesù Cristo, il nostro Signore, deve esserci data tramite la sua grazia, e dove apparteniamo a quelli ai quali il Signore può parlare, e dopo ascoltiamo le sue parole, le crediamo e le abbiamo rivelate dallo Spirito. E alla fine tutti noi arriviamo all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Fratelli e sorelle, noi siamo il popolo al quale Dio ha fatto grazia. Siamo il gregge riscattato col sangue. Noi crediamo le promesse. Vediamo la scrittura adempiersi davanti ai nostri occhi. E alziamo i nostri capi perché sappiamo che la nostra redenzione è vicina. Io vi chiedo: cosa Dio avrebbe potuto fare di più di quello che ha fatto? Di guidarci così profondamente nella sua parola, nel suo piano di salvezza. Non sono le persone che ci insegnano, lo Spirito Santo ci guida in ogni verità. Noi lo sperimentiamo personalmente, e tutti quelli che non l'hanno ancora sperimentato lo possono sperimentare stasera. Non vogliamo soltanto predicare la parola di Dio, oggi vogliamo sperimentare e testimoniare che le persone si convertono, che le persone ricevono rivelazione, che lo Spirito di Dio regni e governi stasera in mezzo a noi e che nessuno lasci questo posto senza essere stato benedetto. Il Signore Dio ci benedica, possa Egli essere con noi, possa Egli conservarci nella Sua grazia e nella Sua parola. A Lui, il solo Dio, sia la lode, ora e per sempre, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo il coro che abbiamo cantato tante volte, così qual sono.
So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, vor Gottes Lamm ich komm.
Cantiamo Sol Abifè, Sol Abifè.
Glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, doch glaube nur, glaube nur, glaube nur. Alles ist möglich, doch glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier.
Dazu sagen wir Amen.
A questo noi diciamo Amen. Noi lo abbiamo udito nei sermoni del fratello Branham ed abbiamo testimoniato che la presenza di Dio è stata confermata. Le persone sono state salvate, sono state liberate, sono state guarite. I demoni sono dovuti fuggire. Certe volte le potenze delle tenebre legano le persone, ma il Signore è venuto per liberare i prigionieri. Così è scritto nel profeta Isaia, ed è così che il nostro Signore l'ha ripetuto in Luca capitolo 4 dal verso 16. Lo Spirito del Signore Dio è sopra di me per annunziare libertà ai prigionieri, per proclamare l'anno accettevole del Signore, l'anno del giubileo, l'anno della liberazione. Fratelli e sorelle, preziosi amici, oggi abbiamo lo stesso Vangelo, e se lo Spirito di Dio rimane sopra di noi, oggi lo Spirito di Dio regna in mezzo a noi. Dio ha parlato ad ognuno di noi, per ciascuno c'era qualcosa nella parola di Dio, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. In ogni scrittura c'era qualcosa per voi e per me, per noi. Una parola ora per tutti quelli che non hanno ancora sperimentato Dio personalmente, che non hanno ancora la certezza della salvezza, che non hanno la certezza di essere diventati proprietà di Dio. Una vera conversione, una conversione a Gesù Cristo. Non vi vergognate. Tutti noi chiniamo i nostri capi, rimaniamo in silenzio in preghiera, e vorrei chiedere: chi è pronto a consacrare la sua vita al Signore, a rendersi realmente al Signore? Dire semplicemente: caro Signore, tu mi hai amato così tanto, mi hai redento, mi hai chiamato per nome, io vengo ora, io vengo come un figlio perduto, vengo come una figlia perduta. Ricevimi, accettami. E dopo viene adempiuto a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E nel suo nome si predicherebbe la remissione dei peccati a tutti gli uomini. Luca capitolo 24 verso 47 e in altri posti. E oggi la remissione e la riconciliazione sono state annunziate. Ora voi potete riceverla, ognuno può riceverla personalmente. Chi vorrebbe alzare le mani per confermarlo, per accettarlo? Tutti noi chiniamo i nostri capi, apriamo i nostri cuori. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Ovunque ci sono mani alzate, il nostro Signore è tuttora sul trono della grazia, come mediatore, come sommo sacerdote, che perdona tutte le tue iniquità e sana tutte le tue infermità. Dio non sarà sempre adirato, egli perdona le trasgressioni e non si ricorda più dei peccati.
Alleluia.
Alleluia.
Im Lamme Gottes. Alleluia.
Alleluia all'agnello di Dio. Per la redenzione tramite il sangue. Caro Signore, noi preghiamo per tutti quelli che hanno alzato la mano. Sii misericordioso verso di loro. Possano essi sperimentare ora che ha luogo la loro conversione. E che sono stati perdonati. Ed io ti ringrazio che è accaduto. Il tuo Spirito regna in mezzo a noi. Tu sei presente. Insieme noi glorifichiamo la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo Spirito. E ti ringraziamo per la tua presenza. Le tue promesse sono diventate vere. Tu sei il nostro Salvatore e noi ti ringraziamo ancora una volta per la redenzione, per il perdono, per la grazia e la salvezza. Alleluia! Alleluia! Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio, che perdona tutte le tue iniquità e sana tutte le tue infermità.
Alleluia.
Alleluia. Fratelli e sorelle, fratelli e sorelle, ora voglio pregare per tutti. Voglio pregare per tutti quelli che hanno una richiesta in merito al corpo, che hanno problemi nel corpo, non importa cosa possa essere, tutti voi lo sapete. Dio ha promesso di dare e di fare al di là di quello che noi possiamo chiedere o fare. E il nostro Signore dice persino oggi: le opere che io faccio le farete pure voi. E ne farete di più grandi. È un comando, è una promessa del nostro Signore. E dopo, di nuovo, come ha detto il Figlio di Dio, così diciamo anche noi: non sono io che faccio le opere, ma il Padre che è in me, egli fa le sue opere. Caro Signore, noi diamo a te solo la gloria. A te solo diamo la lode e l'adorazione. Tu sei il Salvatore, tu sei il guaritore. Vieni ora in mezzo a noi e glorifica il tuo nome. Conferma la tua santa parola tramite guarigioni, tramite segni e prodigi in mezzo a noi. Alleluia! Alleluia!
Alleluia.
Alleluia. Grande Dio, fratelli e sorelle, Fratelli e sorelle, preziosi amici, come è scritto in Marco capitolo 16, e il Signore confermava la parola con i segni e i prodigi che l'accompagnavano. Come è scritto in Atti capitolo 4, Signore, concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola e confermala tramite segni potenti e prodigi. Noi non siamo persone che corrono dietro segni e prodigi, siamo persone che seguono Gesù Cristo. E come il Signore stesso ha detto, questi segni li accompagneranno. Li accompagneranno. Caro Signore, noi crediamo insieme che Tu sei presente stasera, che Tu tocchi ogni punto nel corpo, che doni guarigione tramite la Tua grazia. Benedetto e lodato, benedetto e lodato, sii Tu, Signore nostro Dio. Noi preghiamo ora per tutti quelli che vorrebbero ricevere rivelazione da Dio, che credono nella Sua parola e le promesse. E che vorrebbero ricevere la parola rivelata con tutte le promesse, e come il risorto Signore e Salvatore ha fatto in quel tempo, e come ha camminato con i Suoi, e come si è rivelato ai Suoi ed ha condiviso la parola con loro, e come ha aperto l'intendimento per la Scrittura, così il Signore cammina ora in mezzo a noi. Egli cammina con noi, parla con noi, e come è certo che Egli ci parla, così è certo che Egli apre il nostro intendimento per la Scrittura. Alleluia! Ricevetelo! Ricevetelo! Ricevetelo per fede! E ringraziate Dio! Ringraziate Dio! Ringraziate Dio!
Alleluia!
Alleluia! Cantiamo, noi diamo tutta la gloria a Gesù.
Geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine Liebe und verkünden seine Liebe. Wir geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine herrliche Liebe. Und noch einmal,
ancora una volta,
geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine Liebe. Und verkünden seine Liebe. Wir geben die Ehre nur und verkünden seine herrliche Liebe. Du bist würdig.
Degno sei tu.
Bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig. O Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr, Gloria, Halleluja, Gloria, Gloria, Halleluja, Gloria. Halleluja, seine Wahrheit schreitet voran.
Und alles volksam. Amen. E tutto il popolo dica Amen. Amen.